Ben ritrovato, direttore.
Buonasera.
Ben ritrovato. Parlate per tre minuti, per tre secondi ancora, che sto mandando un messaggio al giornale.
Allora, va bene. Andiamo avanti sulla questione, sì. Soprattutto del fatto che all'interno di questa impasse, definiamolo così, per quanto riguarda la Serie B, domani, a proposito di ritorni in campo, c'è un altro ritorno attesissimo, che è quello della Premier League. Aston Villa, Sheffield United alle 19, ora italiana, e alle 21:15 Manchester City, Arsenal. Domani alle 18:30 anche la Serie B con Ascoli Cremonese, che era quella gara che in condizioni di cristallizzazione della classifica avrebbe complicato e rimescolato un po' le carte anche nella lotta per non retrocedere ai play-out, perché dopo 28 giornate, ma una in meno per Ascoli e Cremonese, la Cremonese era 17esima, play-out, l'Ascoli 15esimo, salvo direttamente. Quindi in questa impasse, con due punti appena di distanza l'uno dall'altro, ci sarebbe stato evidentemente da applicare l'algoritmo ancora una volta. Ma perché? Perché semplicemente le due squadre avevano una gara in meno rispetto a tutte, quindi poi ci sarebbe stato da capire come il tutto sarebbe stato rivalutato, rimescolato, ribadito dall'algoritmo in meno. Problema che non si pone, se non altro una volta conclusasi questa sfida si avrà, con 28 giornate alle spalle per tutti, Nick, una classifica che quantomeno riparte dallo stesso, sì, punto per tutti.
Esatto, che tutti abbiano lo stesso numero di partite, perché poi fondamentalmente quello, per poi arrivare eventualmente a qualche decisione di stop per utilizzare, come dicevi tu, nel caso l'algoritmo. Però insomma, francamente è abbastanza complicato questo meccanismo. Però sono curiosissimo Sì, bene, sì, direttore, ecco, sono curiosissimo di vedere quello che succede su Pordenone Venezia, perché quello secondo me è un caso che fa il caso, in sostanza. Cioè, che succede? Cioè, visto che è stato trovato un giocatore positivo del Venezia, direttore, a oggi, insomma, anche questa è un'altra situazione un po' paradossale, no? Perché non si capisce come comportarsi.
Beh, sì, non solo non si capisce come comportarsi, ma farà scuola.
Sì.
Per cui farà scuola per tutti i campionati. Per cui è una decisione su cui meditare. Su cui meditare un attimo non posso dire per fortuna che sia, ma è successo in Serie B. Però il Pordenone, per esempio, è una squadra che può venire in A da un momento all'altro. Insomma, erano quelle cose che sapevamo in qualche modo, in qualche numero sarebbero accadute. Adesso siamo tutti curiosi di vedere che soluzione trovano.
Direttore, questa è la vigilia di Napoli-Juventus. Prima abbiamo ascoltato le parole di Sarri e Gattuso. Quando Sarri ha ribadito di aver conquistato sul campo 8 promozioni, che poi in realtà sono 6, ma insomma cambia poco il numero, rispondendo a una, così, se vogliamo, anche semplici domande in cui si provava a mettere così sul piatto il fatto che questa è l'occasione per Maurizio Sarri per vincere il suo primo trofeo importante in Italia, visto che ha vinto solo e soltanto un'Europa League con il Chelsea, è stata una risposta un po' piccata. Vede una sorta di senso di inferiorità, visto la gavetta che Sarri ha dovuto fare, visto che è arrivato a quei livelli più dopo rispetto ad altri allenatori, o semplicemente, ecco, un modo di fare che è coerente con il modo di comunicare di Maurizio Sarri?
No, io credo che lui creda davvero nei risultati che ha fatto. È stato uno, anche se ha giocato, lui, basta che tu parli con lui della sua carriera da giocatore, lui ne è molto orgoglioso. Cioè, ti dice che ha giocato, ha fatto qualche partita in C, e per lui, insomma, ha ragione anche lui, perché arrivare a giocare in C, sei comunque un giocatore, anche se poi il resto l'ha fatto tra la D in Serie D. Massari è un signore, cioè non lo dà a vedere se non raramente, ma cioè Sarri è uno che quando si è diplomato è stato il migliore della propria scuola. Quando si è diplomato ragioniere è stato il migliore della propria scuola, è uno che ha fatto il funzionario di banca ed è andato a lavorare in Germania, mm-hmm. L'hanno mandato in banche importanti in Germania, cioè è un signore che poi a un certo punto gli è stata offerta la strana occasione di fare l'allenatore E in Italia peraltro ha vinto una Coppa Italia nel 2003 a Sansovino, sì. Per dire, ma lui non ha mai pensato di fare la gavetta, lui si stava divertendo, stava lavorando, era un ottimo banchiere, bancario, era un piccolo banchiere, però stava facendo benissimo il proprio lavoro e benissimo il proprio divertimento. Questo va a suo onore, perché il calcio la gente come lui la tiene fuori. Tu per entrare, per diventare allenatore, prima hai una valanga e centinaia di ex calciatori che hanno per diritto hanno il diritto, proprio perché hanno giocato, di prendere il tuo posto nelle scuole allenatori. Quindi quello che ha fatto Sarri, cioè, non è assolutamente turbato da quello che ha fatto, è completamente orgoglioso.
No, ma su questo si intuisce, perché insomma da ogni dichiarazione lui è orgoglioso tantissimo del suo passato.
C'ha ragione, c'è ragione, anche perché i campionati, mandateci gli allenatori a vincere i campionati in Serie D e in Serie C. Cioè, tu ti vinci se trovi gli sponsor che ti comprano i giocatori buoni, se sei un bravo allenatore. Cioè, le difficoltà sono le stesse che vincere, non è che siano tanto. Noi non abbiamo controprove, cioè Capello non ha mai, per dire, Capello, forse Spalletti qualche cosa, ma quando il Viareggio lui giocava, non allenava, quindi sono situazioni sempre al limite. Io credo che quello che viene fuori da sé, senza aver giocato a calcio, ha infiniti più meriti dell'altro. L'altro ha avuto più doni da Dio, perché ha avuto il talento di saper giocare a pallone, che è un po' come essere un prestigiatore. Se tu gestisci un attrezzo e lo gestisci meglio di un altro, ma non avendo questo dono e riuscendo nel pallone, devi essere estremamente intelligente e innovativo.
Direttore, invece voglio tornare, mi ero distratto, sono onesto, nel senso stavo guardando l'altra notizia mentre stava finendo il discorso del direttore, quindi mea culpa. No, invece...
Quindi non saresti in grado di ridirmi quello che...
No, solo sull'ultimo, ho perso l'ultimo istante, nel senso, quello che ha detto, sì, ho perso l'attimo di intervenire in diretta.
Ho chiuso il discorso con l'aggettivo innovativo.
Sì, sì, questo me lo ricordavo, questo me lo ricordo.
Per prendere appunto.
E invece Gattuso, direttore, come arriva a questa finale?
Facendo catenaccio, giocando all'italiana. Gattuso c'ha uno strano record. A me piace Gattuso, io gli voglio bene, da tanti anni. Una volta eravamo a Manchester, quando nel 2003 mi sembra, c'era Juventus-Milan, la finale di Champions League. E eravamo in un ristorante molto bello, c'erano tutti italiani. E a un certo punto c'era un tavolo accanto a noi di una trentina di persone. A un certo punto uno alza un signore bassotto, fratagnotto, con una bella camicia bianca che faceva vedere un po' di panza, mi offre il brindisi, insomma, se il brindisi vuol fare un brindisi con me, e mi dice: caro dottor Sconcerti, non ti so fare il calabrese. Se lei ha detto che Gattuso, mio figlio, è figlio di pescatori, non è vero. Ho detto: come? Ho sempre saputo, c'ha la pescheria. Cioè, sì, ma noi abbiamo una flotta di pescherecci, non un peschereccio, non siamo pescatori. Abbiamo una flotta di pescherecci, oltre 30. Per dirti, io da quel momento ci siamo ubriacati insieme e io ho voluto bene a Gattuso. Cioè Gattuso, ti diceva, ha uno stranissimo record che ti fa capire il suo gioco. È retrocesso con il Pisa, allenando il Pisa, con la miglior difesa del campionato. non capita mai.
No, direi che è un record, non così invidiabile, ma è comunque un record.
Di solito con la miglior difesa si vincono gli scudetti, esatto. Insomma, esatto. Sì, appunto.
Lui è retrocesso avendo la miglior difesa, con la difesa migliore. Con la Juve è una partita secca, non so cosa succederà. Ti devo dire quello che sento, ma è una sensazione, non è una così a senso vince il Napoli.
Io sarei felicissimo per Gattuso. Io sarei molto contento per
a
Gattuso.
A me mi interessa meno, invecchiando per interessi, cioè sono tutti uguali. No,
no, però così, sì, sì.
No, ma forse è una degenerazione, visto che diventano tutti uguali anche le donne. Allora allora così perdi interesse anche per tutto il resto.
Però in una situazione del genere, direttore, in senso assoluto, per quelli che sono gli obiettivi ancora sul piatto per la Juventus, il campionato, poi la Champions League, perdere la Coppa Italia di per sé in senso assoluto non è un crimine, però all'interno del percorso di Sarri forse ha una rilevanza diversa.
No, è importante per Sarri, no, è importante per Sarri, è importante per i juventini e della Juventus. Sarri ha già perso il primo titolo della stagione, che è la Supercoppa. Sì. Deve cominciare a vincere, perché se no Agnelli gli cominciano a girare le scatole. E non è mai stata una Juve che dava l'idea di essere realizzata. Tante volte abbiamo parlato se gioca o non gioca la Sarri, no? Parliamo proprio di squadre realizzate. È vero che noi siamo osservatori in generale nel calcio, siamo osservatori distratti e andiamo avanti a slogan. Quante volte vi rimprovero per questo, vecchi ragazzi. Uno degli slogan di moda è che la Juve ha un organico sconfinato. È vero, Ceccarini, c'ha l'organico sconfinato.
Sì, confermo pienamente. Sì. Anche c'è un organico da calciomercato parecchio interessante, devo dire. Ecco,
non è vero, non è vero, perché la Juve ha impiegato 23 giocatori in campionato. Di questi 23 giocatori, uno lo togliamo perché è Buffon che non scende in campo, se no, insomma, due portieri non si possono avere. Uno è De Mirar, e siamo a due. Uno è De Sciglio, che non lo vede, proprio Sarri, sì, non lo vede, quindi no, può far parte dell'organico, ma lui non lo vede. Siamo a tre giocatori. Uno è Chiellini, che ha giocato l'ultima partita per intero, l'ha giocata il 15 agosto, quindi quattro. Un altro è Khedira, che non gioca da dicembre, cinque. Uno è Rugani, che non gioca mai. Sei, e il settimo è Emre Can, che è stato venduto a gennaio. Quindi da 23 giocatori il tuo straordinario organico si riduce a 16 giocatori. A 16 giocatori, cioè 10 giocatori più i cambi. Più i cambi, più Ramsey e Higuain e Danilo, non lo so chi. Ma quindi il Napoli ha fatto giocare 24 giocatori e circa 22 ne ha a disposizione. Allora qui si entra nella qualità, ma allora io ti posso dire che la qualità dei giocatori della Juve si è molto involuta. Bernardeschi e Rabiot sono due giocatori in chiara difficoltà tecnica. Ramsey è uno che sta lì, cioè ancora ci deve far vedere una cosa. Arrivi in fondo che veramente devi dare ragione a Sarri e dire non ha mai avuto la Juve, non ha mai avuto la Juve che voleva. Questi sono dati, credo che non siano discutibili, sono dati effettivi.
Direttore, posso chiederle proprio su Bernardeschi, perché l'involuzione tattica, tecnica, se vogliamo anche temperamentale, l'ultimo lampo di Bernardeschi è nella partita contro l'Atletico Madrid, con una prestazione straordinaria, con quel rigore guadagnato allo scadere sulla sirena, come si direbbe nel basket. Poi da quel momento in poi un ragazzo, che ormai in termini calcistici non è più un ragazzo perché ha 26 anni, si è perso, si è smarrito all'interno di una collocazione tattica che non gli è mai stata trovata, non gli è mai stata cucita su misura, ma anche su prestazioni che obiettivamente non appartengono né al Bernardeschi di inizio avventura con la Juve, né tantomeno del Bernardeschi di chiusura d'avventura con la Fiorentina.
Ma quando non si trova, quando non si trova la tua collocazione tattica, la tua corretta collocazione tattica, vuol dire che sei matitico. Uh-huh. E se sei matitico sei già limitato al 30-35%. Cioè il Bernardeschi è una riserva di una grande squadra. Se vuole giocare bene, se vuole divertirsi, se vuole fare i soldi, fa la riserva della grande squadra. Se vuole divertirsi, va a giocare in una squadra di un gradino più sotto. Non è un fuoriclasse e forse non è un campione, è un ottimo giocatore, che però fa molta fatica, può sostituire un campione, ma non può giocare al posto di un campione. Il campione è Douglas Costa nel suo ruolo. Lui è un ottimo giocatore, se viene nella Fiorentina probabilmente fa un grosso campionato, ma non è, non ti dà, cioè, perché è felice, perché c'ha ed è un ragazzo che ha molte cose dentro, si sono viste anche durante il Covid, però credo che abbia sofferto molto questo bisogno di dimostrare cose che non ha, non le può dimostrare.
E l'ultima considerazione, direttore, faccio un passo indietro sull'eliminazione dell'Inter. Al di là, insomma, degli apprezzamenti che l'allenatore, che Antonio Conte, ha fatto alla prestazione nei 180 minuti, nei 90 minuti, il dato certo è che arriva un'altra eliminazione dopo quella in Champions League per una squadra che comunque si è trasformata in campo e in panchina rispetto a un anno fa. E la sensazione, almeno dal mio punto di vista personale, è che si sia chiesto forse troppo a Conte e troppo poco alla squadra. Cioè, ci sono obiettivamente dei talenti, in qualche caso grezzo, in qualche caso invece già definitivamente compiuti, e però sia molto più presente la figura di Conte e l'effetto che Conte deve avere sulla squadra.
Il Corriere della Sera, di la verità.
In che senso?
Il Corriere della Sera. Io hanno fatto un titolo, c'è troppo Conte nell'Inter. C'è troppo Conte nell'Inter. È come c'è troppa Fiorentina a Firenze. È la stessa cosa. Infatti non facciamo mai niente.
Però non avevi letto il Corriere della Sera.
No, e soprattutto è più semplice togliere Conte all'Inter che la Fiorentina a Firenze.
No, però si può fare qualcosa anche per gli altri. Non discutere solo della Fiorentina. Comunque il problema di Conte, non c'è dubbio che il fallimento sia di Conte, anzi io sono andato oltre, ho detto è meglio Marotta di Conte, perché Marotta porta i giocatori a Conte, no? E Conte però non riesce a farli giocare come serve, perché gli dà troppi comandamenti, perché tutti devono giocare come dice lui, e questo lo puoi fare una volta, ma lo puoi fare 10 volte. Quando arrivi alla 30ª volta i giocatori cominciano ad avere qualche cosa che gli strussa a terra. I giocatori bravi amano mettere del proprio nel calcio che ha. Lui non vuole l'istinto, non vuole la fantasia.
Anche perché questa, direttore, è forse una delle rose più forti che Conte ha mai avuto a disposizione, quantomeno nel suo primo anno in un nuovo club.
Questa è una grossa squadra. Non c'è, quando tu hai Lukaku, Lautaro, Eriksen e Candreva, che secondo me è ancora uno splendido giocatore, e quando hai giocatori come Bastoni è veramente uno che... Ce ne rammentiamo, io non so se sarò sul pianeta, ma ricordatevi di Bastoni fra qualche anno. Hai mezzi ali come Barella e Brozovic, senza che sia il Real Madrid, ma questa è un'ottima squadra che non può essere terza in campionato e eliminata al primo turno in Champions e poi in Coppa Italia. Conte ha fallito, ha cercato di una squadra a propria immagine e somiglianza, e invece doveva lasciare la libertà anche ai giocatori.